grazie a voi, non è mai facile parlare dopo aver rivissuto cose che si cerca con fatica di rimuovere nella mente, perché è tutta la nostra fragilità di essere umano che emerge. È chiaro che il dolore fisico si supera, perché basta procurarsi le cure necessarie e basta, tutte le ferite scompaiono. Ma le ferite dell'anima hanno bisogno di più tempo, e purtroppo in questa storia è stato rimesso in discussione una valanga di cose per cui si è sempre lottato, per cui si è sempre impegnati, per cui c'è sempre stata la convinzione, ecco, che camminare insieme sia possibile. E ancora oggi, nonostante il tempo che passa, in certi luoghi non riesco a trovare la forza per incamminarmi da solo. Ed è strano quanto la mente, cioè la nostra psiche, riesce a condizionare anche il nostro essere. Perché sono arrivato qua nel primo pomeriggio, quando noi abbiamo passato un po' di tempo, abbiamo mangiato insieme, e così istintivamente gli ho detto: vorrei fare due passi. E sono uscito nella notte in una terra lontana dalla mia Brianza, e per circa 20 minuti da solo ho fatto un giro, e per la prima volta non ho provato paura, per la prima volta non ho provato ansia, per la prima volta non ho sentito accanto a me i fantasmi. Per questo io vi ringrazio molto, perché pur essendo lontano da casa, in un certo senso qui mi sento a casa, mi sento protetto, e per questo vi ringrazio. L'autore del film, Doug Mawimer, Doug è un ragazzo di origine etiope, sì, ed è arrivato in Italia come la maggior parte di voi, è sbarcato a Lampedusa nella disgrazia totale, fame, sete, preoccupazione, paura, ansia. Dagmawi ha voluto comunicare al mondo quello che sentiva dentro, ma aveva il problema della lingua. Non riusciva a calarsi nel lessico italiano, e siccome è sempre stato uno appassionato di immagine, ha voluto testimoniare il suo vivere in Italia attraverso l'immagine. E io l'ho conosciuto perché sono stato invitato a Crema per moderare un dibattito dopo la visione di un altro suo film, Come un uomo sulla terra, dove raccontavano le loro vicende in mezzo al deserto e tutto il resto. E il giorno dopo mi chiamo, dopo aver scoperto la mia storia. L'idea originale del film era un po' di far vedere quanto ci si impegna ogni giorno, anche a livello scolaresco, nel cercare di aiutare anche i bambini a capire un po' il senso della diversità e non considerarlo solo come un limite. È solo che ha cominciato a girare e sono accaduti i fatti di Firenze, e quello ha creato un cambiamento radicale nel progetto, che è diventato un racconto collettivo, una narrazione, ma da dentro l'anima della persona che ha subito violenza e ingiustizia. Non so se avete fatto in tempo a leggerlo nei titoli di coda. In questa storia io ho sofferto doppiamente. Ho sofferto perché un cittadino italiano ha pensato che io non meritassi di vivere. E dall'altra parte ho sofferto perché la comunità stessa africana, senegalese in modo particolare, non mi è stata vicina. Era come se io fossi colpevole di essere sopravvissuto. E perché nessuno ha fatto niente. Tant'è che dopo i fatti di Firenze hanno lanciato una petizione per chiedere al Presidente della Repubblica di dare la cittadinanza italiana ai ragazzi di Firenze che avevano subito l'aggressione. Io non ne sapevo nulla e casualmente una sera mi chiama una signora di Varese che manco conoscevo, perché gli era giunta la petizione e leggendo non ha visto il mio nome e ha chiamato gli organizzatori da Firenze chiedendo perché non avete inserito il nome di Mohamed Ba, perché anche lui ha subito quanto hanno subito i ragazzi di Firenze, e si è sentita rispondere che Mohamed Ba parla italiano, quindi si può difendere da solo, e gli altri invece non parlano italiano. Quindi io sono stato discriminato due volte, ma non penso che sia la carta a parlare nel nome degli ideali che ci portiamo appresso. Sono valori nei quali ci riconosciamo e con i quali cerchiamo di costruire legami con gli altri e con le società. Non so se avete domande.
Perché la colonna sonora fa pensiero?
Ah, sì, quella è una provocazione mia, perché credo che il bello appartenga all'umanità intera. L'idea del bello non può essere il patrimonio di solo un gruppo di persone, figuriamoci una organizzazione politica, perché il politico è chiamato a governare tutti i cittadini, a prescindere dalla loro ideologia. Ora, un canto così bello e profondo, che ha un suo senso, perché il canto va a pensiero, è il grido d'allarme di sfollati, di profughi, di gente in cammino, come noi, gente in mezzo al nulla che cerca se stesso. Allora, quel canto un po' rappresenta, secondo me, l'oggi di tutti quelli a cui tutti i diritti vengono permanentemente negati. Allora, non potevamo accettare che quel canto, che è il patrimonio dell'umanità, diventasse proprietà di un gruppo, di un partito o di un'associazione. E siccome il bello è dell'umanità intera, abbiamo pensato, giusto, anche noi, cercare di riappropriarsi di ciò che è bello e che sentiamo nostro, cambiandone la versione, perché in effetti è acustica. E l'abbiamo fatto cantare ad una nostra cara amica Veronica Marchi di Verona ed è uscita questa cosa. Perché giustamente è il pensiero che vogliamo che ci guidi. Perché da quando abbiamo smesso di far prevalere il pensiero, siamo abbuttiti, è un mondo di droga, è tutti contro tutti, non si capisce bene, abbiamo perso il senso della misura, troppo in violenza, non fisica ma anche verbale. Noi vorremmo che quanto abbiamo subito noi diventasse un punto da cui ripartire, e perché l'odio non serve a niente, ma perché poggiare? Sì, ha sbagliato nella sua visione del mondo, ha pensato che io non meritassi di vivere, io penso il contrario, ma avrebbe potuto dirmelo, se ne poteva parlare tranquillamente, se ci fosse stato il pensiero a guidarci ne avremmo parlato, ci saremmo chiariti, ci siamo spiegati, ci saremmo conosciuti. Ma il fatto che non vi sia lo spazio per il dialogo favorisce lo scontro, e di scontri ad altri scontri siamo testimoni di un mondo fatto soltanto di guerra e di violenza. E non penso che andare in giro a mia volta ad accolterare altre persone risolverebbe il mio problema. Il mio problema è che nessun altro essere umano su questa terra debba subire quanto subito da me, perché è diverso. E per quello che vorrei che la nostra voce andasse oltre anche ciò che è il nostro immaginario. La scelta del titolo Va Pensiero va ad abbinarsi a questo. perché il bello è dell'umanità intera, non può essere una proprietà privata.
Senza parole. Prego.
Tu dici che sei musulmano, e con tutto il mio rispetto, come hai fatto a sposarti in chiesa? Cioè, avete trovato un prete illuminato?
No, è previsto dall'ordinamento, c'è il rito misto. Il rito misto è quello che prende da tutte e due le parti le cose che li accomunano. In effetti, se sentite mia moglie, ha chiuso dicendo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io non l'ho detto. Avete visto l'imam che recitava il Corano? Perché nella liturgia c'è tutto un ramo, una parte dedicata a una religione, poi si passa all'altra. Al momento della preghiera collettiva si fa uno dopo l'altro e alla fine ci si unisce davanti al sagrato. Una parte dei musulmani va a mischiarsi alla parte dei cristiani e viceversa, e dura 3 al massimo 4 minuti, lì si insegna un ringraziamento breve, veloce, e lo fanno insieme. Io penso che Dio era testimone in quella chiesa, Dio era presente. Se io lo chiamo Allah, mia moglie lo chiama Gesù Cristo, non cambia niente, ma Dio era lì presente quel giorno. È possibile perché? Perché siamo due persone che vogliono veramente camminare insieme. Ecco, non è la chiesa alla moschea che ci impedirà di camminare. Ma nel momento in cui uno nasce in una famiglia, fin da piccolo sente i genitori dire che tutti i cristiani sono infedeli, tutti i cristiani vanno trucidati, ed è molto probabile che crescendo se ne vada in giro imbottito di bombe per farsi saltare e eliminare più cristiani possibili. Questo vale anche per l'altra parte. Ma se un bambino nasce in una famiglia e vede il padre tutti i giorni regalare fiori alla madre, è molto probabile che quel ragazzo apra una bottega per vendere fiori. E quindi siamo noi anche a dover essere gli occhi dei nostri figli e le loro menti. I nostri figli prendono il meglio di tutte e due. Crescendo sceglieranno o di andare a pregare in chiesa o di andare a pregare nella moschea, perché noi non possiamo impor loro il credo, ma abbiamo il dovere di trasmettere loro i valori e le virtù che stanno in quelle religioni. Quello deve essere il punto di partenza. Crescendo poi diventeranno responsabili delle loro scelte, ma noi avremo fatto il nostro dovere. Ma non fu facile, eh? Non fu facile, perché prima di arrivare lì, siamo stati dal curato, che Don Luca si chiama, e abbiamo spiegato, mi fa, tu mi vuoi fare licenziare, no? Cioè, noi ci teniamo molto. Sì, è previsto, però bisognava anche sostenere un colloquio dal Monsignore in Piazza del Duomo, e quel colloquio fu una cosa tremenda. Siamo arrivati, c'era il segretario, bisognava parlare un po' col segretario, abbiamo spiegato, e chiede a mia moglie di uscire e lasciarci da soli. Bene, mi fa, capisce bene l'italiano? Dico, sì. Bene, il problema, no, se comincia a parlare di problemi vorrà dire che già lei è molto prevenuto e io sono qua in modo elastico, parliamone, se è previsto dateci il consenso e andiamo a farlo. Se non è possibile, ditecelo tranquillamente, però vorrei anche sentire da lei perché non fosse possibile. E a quel punto si ferma e mi dice, no, non volevo dire questo, poi chiama il Monsignore che mi fa salire. Io salgo e lui comincia a dirmi: sa, noi non siamo contrari, però ci piacerebbe anche che gli altri facessero la stessa cosa. Il punto è che io, sottoscritto, ora sono qui e voglio sposarmi qui in chiesa con rito misto. Se fossimo dall'altra parte, probabilmente mia moglie andrebbe da quel monsignore dall'altra parte per fare la stessa cosa. No, perché abbiamo avuto dei casi, dopo poi la crisi. No, noi ci si sposa per una vita intera. La crisi ci può essere, ma dobbiamo essere abbastanza forti anche da poterla affrontare con mente piana. Lei non mi lascia neanche parlare, no, se vuole mettere le mani davanti non ne usciamo. Alla fine mi fa: no, no, perché l'ultimo caso un egiziano ha portato via la bambina, sono 2 anni che ci siamo dietro, non riusciamo a farci niente. E poi comunque la nostra religione, io dico: senta, io per 12 anni sono stato responsabile dell'ufficio di educazione alla mondialità dei bimbi, Pontificio Istituto Missione Estere Milano. Pime? Sì. Da Pavano? Sì.
Al direttore Pavano.
Ah, bene, allora... No, era solo per capire bene, mi ha detto: senta, io ho imparato l'italiano ascoltando Radio Maria. Conosco perfino i Vangeli Apocrifi e il mio preferito è il Vangelo di Giacomo, che narra la nascita di Cristo partendo da terza persona per concludere in prima persona.
Davvero?
E lì ho cominciato, no? Giunsere sulla terra di Betlemme e Maria disse: calami dall'asino, perché quel che in me spinge per venire alla luce. Cercò una grotta con la... E lì cominciamo a guardarmi così. È chiaro che lì il mio mestiere anche di attore mi ha aiutato molto. Se io non avessi mai fatto l'attore, magari me lo sarei preso. Avrei chiuso subito una opportunità, ma l'ho fatto per aiutare anche lui, perché in buona fede cerchiamo di tutelare i nostri figli. E si dice Madre Chiesa non a caso. Voi quando pregate dite Padre Nostro non a caso, perché siete tutti ugualmente fratelli all'interno della pancia della Madre Chiesa, e quindi chi è responsabile di quello ha il dovere di tutelarli. Ma sta anche a noi far capire a quell'altro di non doversi preoccupare, perché non tutti i musulmani si fanno saltare. Ci sono anche dei giusti nell'Islam, no? E tutte le religioni devono essere interpretate in quel modo. E alla fine mi ha detto: io non me la sentirei mai di dirvi di no, ci metto la firma. Ed è stato bello. E l'unica cosa è che io non sapevo che lo sposo non dovesse vestirsi di bianco. Ecco, io quel giorno ho chiamato mia madre, mi ha detto: mi sposo, mi mandi un vestito, lei mi ha fatto quel vestito lì. E solo che 2 giorni prima io non avevo visto mia moglie, non sapevo cosa avesse addosso e tutto il resto. Io arrivo e trovo il don che mi fa: così sembriamo 2 preti con una sposa. Perché in effetti siamo ma la diversità consente anche quello, insomma, voglio dire, non lo sapevo, non potevo indovinarlo. Ma è bello, a casa nostra ogni settimana scegliamo un giovedì sera, leggiamo un brano della Bibbia e lo commentiamo dal nostro punto di vista, o dal punto di vista islamico e quello cristiano. A casa mia non ci si annoia. No. Noi arriviamo a stupirci nel vedere gli altri uccidersi nel nome di quel Dio, che dice semplicemente una cosa: amatevi gli uni gli altri. Lo ha detto in tutte le lingue. In tutte le lingue, amatevi gli uni gli altri. Se qualcuno prova odio, è un limite suo, ma non può farlo nel nome di tutti gli altri. E purtroppo in Italia abbiamo questo limite. Quello che fa un musulmano riguarda tutti i musulmani, ma dovrebbe valere anche quando un musulmano si incammina in un terreno fertile, positivo. Come l'immigrato, quando sbaglia, spacca i finestrini di una macchina, ecco la cronaca a tutti gli immigrati, Ma un immigrato che si alza la mattina e va a costruire ponti non fa notizia. Ecco, dobbiamo anche un po' rovesciare la tendenza, sarà la società a guadagnarci. E Don Luca alla fine mi ha detto che io ho compiuto un miracolo, perché se prima facevo fatica a far entrare la gente in chiesa, dopo il nostro matrimonio fa fatica a mandarmi via, perché nel frattempo abbiamo insegnato ai nostri amici canti nella liturgia africana, con i tamburi, una messa molto ritmata, animata, e ogni domenica la chiesa è piena. Eppure parte da un musulmano, ma che con massimo rispetto entra in quel luogo. Il nostro sogno è di vedere il mondo intero vivere in quel modo le differenze.
Posso dire che nel film ho visto due pentole. Una dove sei riuscito a far riempire di ingredienti la cultura, e un'altra invece che era piena di ignoranza, che era quella delle madri. Quel faccetta nera era proprio brutto, no? Perché poi oltretutto questa avventura che l'Italia ha avuto della colonizzazione è stata la peggiore di tutte, perché non ci ha portato nulla, gli altri almeno ha portato forse un po' di ricchezza sulla testa di quelli che sono stati colonizzati, noi neanche quello.
Sì, e quelle signore lì che mi cantavano in faccia faccetta nera sono genitori di ragazzi col sindrome Down, ragazzi che facevano fatica, perché in tutte le scuole della zona, Bresso, Cinisello, Sesto, i genitori minacciavano di ritirare i loro figli perché quei ragazzi col sindrome Down rallentavano le lezioni e non sapevano più cosa fare con i loro figli. Ho conosciuto un signore che era parte di quel gruppo, il quale venne a chiedermi se potevo inventarmi qualcosa per tenere occupati i ragazzi durante la giornata, perché ormai non potevano più andare a scuola. E con quei ragazzi ho cominciato a fare un percorso, un laboratorio di teatro, di canto, poi di recitazione e tutto il resto. Loro erano talmente abituati a vedermi, soprattutto muovermi con i loro figli, alla fine la mia diversità non conta più, perché io ero diventato uno come loro. Non so se mi spiego. Quello che stavano cantando, in realtà, è per loro una cosa di niente, perché quando si va a decolonizzare il valore delle parole che noi usiamo, spesso andiamo a toglierle nel contesto in cui sono avvenuti, un po' rimuovendo una memoria storica, ma è una memoria fatta di dolore. In effetti, quando mi ha detto hai la faccia nera, io gli ho detto no, è una faccia negra, perché tu mentre stai dicendo nero tu vedi negro. E la sua risposta fu: io non sono razzista. In effetti il problema in Italia è questo: c'è tutta la storia coloniale dell'Italia che è stato rimosso, non se ne parla, non se ne parla, invece bisogna parlarne, non dobbiamo vergognarci di quello, ma deve servirci da memoria e capire che anche noi potenzialmente possiamo creare altri Auschwitz, altri Birkenau. Ma finché si continua a pensare che soltanto Adolf Hitler è riuscito a creare quel disastro lì, noi ci sentiremo puri nella nostra memoria. Allora la memoria riguarda quello che hanno fatto i tedeschi agli ebrei, ai Roma, ai testimoni di Geova. E io nel mio lavoro, in effetti, io non parlo più di giornata della memoria, ma parlo più delle memorie, perché ognuno di noi davvero ne ha una. Basta pensare che la storia, soprattutto nel Veneto, l'Italia del dopoguerra, io nei vari licei del Veneto quest'anno li ho girati tutti, ma quando si affrontava quel tema non ne sapevano niente. Ma è possibile che tutta una generazione sia all'oscuro delle fatiche e delle violenze che una generazione di veneti hanno subito, soprattutto a Milano, i polentoni. Alla fine quei ragazzi sono cresciuti pensando che il Veneto sia sempre stato quella ricchezza, quella produttività, e quindi chiude le porte ai migranti di oggi, perché i migranti vogliono portarli via. E perché non sanno che circa il 90% delle imprese che sono nate nel Veneto sono nate a condizioni familiari, grazie alle rimesse dei migranti veneti nel mondo. Ma se non lo sanno, è perché si è spezzata la catena di trasmissione della memoria. Non dobbiamo vergognarci della nostra memoria. Ci fa onore riconoscere che un tempo fummo anche noi poveri e che grazie al sudore e alla fatica siamo riusciti ad uscire dalla povertà e affacciarsi dinanzi al mondo industrializzato, sviluppato, solo grazie ai nostri sforzi. Non dobbiamo vergognarci di questo. E purtroppo quella pagina lì è attuale, ma ce ne sono state di quelle. Cioè si tende a generalizzare, ma nel nome di che cosa? Nel nome di che cosa? Se io ho a che fare con te, io mi interesso di quello che accade tra me e te, ma non tutti quelli che somigliano a te fanno esattamente quello che fai te. Ognuno di noi deve essere responsabile della sua quotidianità.
Grazie. No, volevo aggiungere una considerazione a tutto quello che dici, che ritengo straordinariamente vero, attuale e reale. In quel calderone dell'identità italiana, diciamo, secondo me c'è da aggiungere un elemento fondamentale che per me ha un'importanza straordinaria, e cioè la Costituzione italiana. Per me sentirmi italiano e anche, diciamo, appartenere a questa bandiera vuol dire riconoscere la Costituzione come un documento che accomuna tutte le persone che vivono in Italia, no? Che garantisce dei diritti e che io ritengo fondamentali, insomma, per la convivenza e per il progresso. Ecco, questa Costituzione nasce anche dal sacrificio di una persona che vorrei citare qui questa sera, che è un partigiano nero, si chiama Giorgio Marincola. Lui è nato in Somalia durante la campagna d'invasione, diciamo, del regime fascista italiano, e a differenza di altri figli nati lì in Somalia, questo italiano, questo militare italiano, riconosce i due figli che ha con una somala e li porta in Italia, sfidando anche quelle che erano, diciamo, oramai
le leggi razziali
e soprattutto il meticciato, che era considerato il peggio del peggio dal regime fascista. Ecco, questa persona, Giorgio Marincola, frequenta la scuola e poi decide di diventare un partigiano e viene paracadutato nel Biellese, combatte nel Biellese, viene torturato a Biella, a Villa Schneider, e viene poi trasferito in un campo di concentramento a Bolzano. Lì a Bolzano viene liberato dagli americani, ma lui, non contento, diciamo, non soddisfatto ancora, si unisce all'ultimo gruppo di partigiani in Trentino, dove purtroppo trova la morte a causa di un agguato tedesco delle SS in ritirata. L'ultima strage nazista, purtroppo, vede anche lui. Questo corpo di questo partigiano nero non viene riconosciuto, sembrava un americano. Poi, dopo molto tempo, viene ricostruita la sua storia, che è appunto questo somalo che ha combattuto per la Costituzione italiana. Questo volevo sottolineare, che ci sono delle figure straordinarie che bisogna ricordare.
Eh sì, purtroppo un popolo che non è in grado di vivere pienamente la memoria storica è un popolo condannato a ripetere in modo peggiore gli errori del passato. E il dramma in Italia è proprio questo. Ma queste sono storie affascinanti che dovrebbero renderci orgogliosi di essere quelli che siamo. Ma ho tolto il primo e il secondo capitolo della Costituzione italiana, non so quanti poi sapranno andare avanti. C'è anche questo, un patto di cittadinanza significa anche riconoscersi in quei valori, in quei simboli che sono i dettami che nascono dalla madre di tutte le leggi, cioè la Costituzione. Ma non dobbiamo sentirci italiani soltanto perché un preside a Rozzano ha detto che questo giorno non si insegna il canto di Natale ai bambini, allora tutti noi arriviamo con la croce lunga un metro che ci trasciniamo appresso per manifestare la nostra cristianità. Ecco, sono quelle cose che sono fastidiose e fanno ridere, perché non vi è nessuna convinzione in quel che si fa. Non vi è nessuna convinzione in quel che si fa. Testimoniare il Vangelo significa mettersi in cammino per vivere il Vangelo. Perché disse una cosa, prendete, vedete. Non ha chiamato nome e cognome. Prendete, vedete, prendete e mangiate. Se quello è il riferimento, non ha citato un nome. E si narra che non abbia guardato negli occhi nessuno di coloro che erano testimoni a quel tavolo. Ha detto prendete, bevete, prendete, mangiate. Dobbiamo farci. Purtroppo il limite quando c'è, dobbiamo fare i conti anche con loro. Dobbiamo fare i conti anche con loro.
Sì. Io volevo raccontare una testimonianza di una situazione scolastica in cui sono un insegnante, in cui parlando della eliminazione degli aborigeni, quindi parlavamo di tutt'altro continente, non della nostra situazione, con un gruppo di una terza media d'anni fa, mi sono trovata di fronte a due idee espresse da due diversi ragazzi. Uno che sosteneva che l'uso delle armi da parte degli inglesi era assolutamente da condannare, e l'altro, fra l'altro un ragazzo albanese, lo dico perché tanto questa cosa, che dice in fondo avevano la forza, erano più forti e avevano la possibilità e anche insomma facevano bene, vince il più forte. È un punto di vista tra l'altro difficile da sentire, no? Perché di solito noi, poi qui immagino che nessuno di noi abbia quest'idea, no? Deve vincere più forte. Però penso invece che fuori questa idea del vincere più forte sia abbastanza forte culturalmente, e che in un periodo di contraddizioni e di crisi economica, con povertà che fioriscono da tutte le parti, vince il più forte, fa sì che si vada alla ricerca del più debole. Non so se è chiaro. E temo che la ricerca del più debole possa essere come quella rappresentata in fondo nel film, no? In realtà è debole sia sicuramente quello che ha ferito i ragazzi di Firenze, che te, ti do del tu, sono deboli perché non l'avrebbero fatto, ma ricercano il più debole. E questa è la cosa che a me angoscia di più per il futuro che abbiamo davanti, perché se, ecco, volevo dire questa cosa qua.
Ma io sto facendo fatica a contenere quelle che sono le emozioni che stanno passando attraverso il mio corpo, la mia mente, il mio spirito, e penso che si possa ringraziare, appunto, per cominciare, una tale provocazione. Una provocazione perché di fronte a questa provocazione siamo soli con le nostre emozioni nel compito di affrontare i nostri sentimenti e di mettere in cammino i nostri sentimenti verso la nostra ragione che è ancora appunto impregnata di concetti come poco fa tu stavi esprimendo, no? Perché l'altra provocazione che viene da questa opportunità che questa sera abbiamo è quella di constatare la realtà fatta di opposti. Opposti che non riusciamo a coniugare più, non stanno più all'interno della nostra logica. Perché questa logica non è più sufficiente a contenere le nostre vite, il nostro quotidiano, le nostre relazioni. Pertanto questa è una provocazione fatta di opposti. Lui spesso, in tutti i passaggi, quello che ha raccontato, ci sono degli opposti. E io ringrazio l'opportunità di accogliere questa provocazione che viene dagli opposti continui, quotidiani, per potermi incamminare, non essere solo in questo fatto, a riconoscere me stesso, a riconoscere l'ambiente, nel senso tutti e tutto quello che ci circonda. Nella pratica ci sono tante cose da rivoluzionare, tipo la geografia, che forse non so se si studia ancora a scuola, no? Per capire dove siamo, dove sono gli altri, per capire da dove viene ogni cosa che ci circonda. Io tocco questa cosa, un pezzo di legno, dovrei sapere da dove arriva, che percorso ha fatto, in quanti mani l'hanno toccata e che fine farà. Come così, ogni cosa che ti porto addosso, le scarpe, la mia automobile. E quindi è una rivoluzione, è possibile, perché è una legge fisica, né si crea né si distrugge, ma tutto si trasforma. Quindi mi auguro di potermi continuare a trasformare, faccio un invito perché questa trasformazione coinvolga tutti quanti.
Ma io prima di tutto volevo ringraziarti, perché ti avevo sentito altre volte qui a Biella e altre volte sei venuto a portare le tue idee, il tuo pensiero. Questa sera, soprattutto nel primo intervento che hai fatto, hai condiviso il tuo dolore. Ed è difficile condividere il dolore con gli altri, è più facile condividere le idee. E io ti ringrazio proprio per questo passaggio che hai fatto qui questa sera, perché ci ha permesso di conoscere meglio. E poi volevo porti una domanda, perché è una cosa che in queste settimane mi arrovella un po' dentro. Io per parecchio tempo sono stato convinto che dovevamo pensare di costruire una società che fosse in grado di far convivere persone con culture, con idee diverse. Sempre più in questo ultimo periodo però mi sto convincendo che forse non è questa la strada, non è quella della convivenza, ma è quella della convivenza da separati, ma è quella della condivisione, è quella dello scambio. E le cose che tu hai detto rispetto al tuo matrimonio mi ha ricordato un po' questo. Cioè forse dobbiamo riuscire a superare l'idea della multiculturalità e passare all'idea del far nascere una nuova cultura condivisa che prende il meglio dalle esperienze diverse. Anche perché se vogliamo veramente costruire una nuova comunità, dobbiamo essere capaci di prendersi cura gli uni degli altri, indipendentemente dalla cultura, dalla realtà in cui viviamo. Allora forse l'idea della multiculturalità non riesce e non riuscirà a reggere. Dobbiamo pensare forse a qualcosa di diverso.
Sì, è vero, il multiculturalismo è sempre stato un fallimento, dovunque sia stato provato. perché è troppo facile prendere un pentolone e buttarci dentro tutto. Però ci sono elementi che magari hanno un sapore predominante e spesso riescono a far cogitare gli altri che scompaiono. Il multiculturalismo diventa un primo passo in un processo inclusivo, ma il passo successivo è quello della convergenza di vedute circa un obiettivo che accomuna, che non vada a mortificare le specificità culturali. Ma in Italia non avviene questo. Perché non avviene questo? Perché nel momento in cui il nostro sentire comune viaggia in un binario, coloro che ci amministrano prendono un binario opposto e purtroppo sono loro che determinano il nostro modo di viaggiare su quel binario scelto da noi, perché sentito direttamente dentro da noi. Ed è quello il problema, c'è un abisso che divide l'immaginario collettivo dalla realtà. Altrimenti non saremo ancora qua a discutere se bisogna consentire ai bambini nati qua da anni di avere accesso alla cittadinanza italiana, quale formula dobbiamo usare per questo o per quell'altro caso. E quindi maggior possibilità noi offriamo a quei ragazzi, più tutele avremo noi stessi, perché quello consentirà anche a noi di far vedere a quegli altri estremisti che qui vige il diritto, l'importanza dell'individuo, a prescindere. Ma nel momento in cui quegli altri estremisti non cercano altro se non trovare l'anello debole, perché escluso nella nostra società, allora se noi andiamo a fare provvedimenti che vanno nell'altro senso, non facciamo niente altro che buttare quei ragazzi tra le braccia di coloro che ci vogliono annientare. E quando ci sono estremismi che si confrontano, siamo noi poveri cittadini in mezzo e non sapremo più cosa fare. Ho sentito prima, quando si guardava il telegiornale, c'è l'allarme sui barconi di Lampedusa, per dire c'è il rischio che i miliziani dell'ISIS arrivino a Lampedusa tramite i profughi, quindi ci vuole maggior vigilanza da parte dell'Italia su Lampedusa. Io dico, ma da che pulpito? Tu, Francia, dici a me, Italia, devi vigilare di più su Lampedusa chi arriva. Ma tutti quelli che si sono fatti esplodere in Francia hanno sparato e ammazzato centinaia e centinaia di persone, ma sono francesi. Vivono in Francia, sono nati in Francia. Il punto non è questo. Il punto è cosa noi offriamo a quei ragazzi che qui vivono e che l'ISIS non offre loro. Il punto è questo. È possibile ancora accettare, visto il contesto, che qualcuno di autorevole pensi che è meglio che i musulmani continuino ancora a pregare nei garage e nelle cantine piuttosto che avere una moschea costruita in piazza con del vetro alla luce e alla vista di tutti e che si predichi in italiano? Allora vorrà dire che noi non vogliamo mettere le cose a posto, perché finché noi andiamo a favorire la clandestinità non sappiamo mai quello che uscirà poi da sottoterra, ma se abbiamo tutto alla luce del sole diventa più facile anche controllarla. Ma non lo si vuole fare. Perché non lo si vuole fare? Perché la tensione che alimenta questo fenomeno garantisce a chi ci amministra la possibilità di non dare a noi comuni cittadini delle risposte chiare e precise circa le nostre necessità, perché c'è sempre la scusa dell'emergenza, perciò le nostre necessità possono aspettare. Loro si devono occupare prima dell'emergenza e poi, se avanza del tempo, penseranno a noi. Ed è quello che è inaccettabile. Se c'è un termine così vituperato in Italia, e la parola emergenza. Emergenza su emergenza, emergenza su emergenza. Allora, noi non possiamo prevedere l'emergenza, allora licenziamoli tutti. Licenziamoli tutti, perché altrimenti passerà del tempo e i nostri problemi peggioreranno ancora sempre di più e noi ci sentiremo sempre dire no, siamo, adesso c'è l'emergenza, c'è l'emergenza, c'è l'emergenza. Allora bisogna rivedere anche il patto cittadino. È importante questo. Il patto cittadino vuole che ognuno di noi sia responsabile dell'idea che l'altro si farà del nostro paese guardando noi. Io credo di essere responsabile di quello che qualcun altro saprà della religione musulmana guardando me. Ma nel momento in cui sono io per primo a bypassare tutte le regole, sono io per primo a fregarmi delle norme e delle regole, sono io per primo che scelgo sempre la mia breve per farmi affari miei a discapito dell'interesse della collettività, ma non posso poi dopo lamentarmi se qualcun altro lo fa, perché qualcun altro mi sta guardando e cerca di emulare tutte le cose che faccio io dalla mattina alla sera, anche se non lo vedo. Non a caso la prima parola che lo straniero impara venendo in Italia è una parolaccia, perché nel nostro linguaggio comune è stato sdoganato, di conseguenza allora è quello che si sente ripetere tutti i giorni, diventa ormai normale e naturale. Non è un caso se davanti alle questure, di fronte alle file di migranti che devono rinnovare il permesso, c'è un altro esercito di avvocati, di imprenditori, tutti con la valigetta 24 ore, pieni di contratti. Perché? Perché sanno che il migrante per poter rinnovare deve avere per forza il lavoro. La crisi non guarda in faccia a nessuno e se quello lì non ha il contratto di lavoro non può rinnovare. Allora io da imprenditore, cioè la mia azienda che sta per fallire perché c'è la crisi, allora perché non posso riconvertire la mia attività? Invece di lasciare tutto andare a male, allora io devo riconvertirmi, cioè offro il servizio a quei migranti. Bene, vi serve il contratto, mi pagate in anticipo, io vi assumo. Entrate, rinnovate il documento, quando uscite vi riservo. Se in questura cominciano a alzare la voce, a indagare, c'è l'avvocato, ci pensa lui. Tu stai tranquillo. 4.000, 5.000, 6.000 euro, tutte le volte. Succede anche questo. E sul piano generale, tutte le volte che l'umanità si è ritrovata in una situazione come quella attuale, una crisi profonda, l'unica risposta che hanno saputo dare è stata quella della guerra. Porto che in America, durante la depressione, cominciò ad inventare la catena di montaggio, la produzione industriale. Ad un certo punto, con la recessione degli anni 29, ci fu una crisi profonda, non ci sono più consumi e cavolo, che facciamo? No, non dobbiamo reagire adesso. In effetti non a caso gli americani sono entrati in guerra per ultimi, quando tutti avevano finito le loro risorse. La Ford, che fa una riconversione, invece di far uscire le macchine, fa uscire carri armati, tutto il materiale bellico per alimentare l'economia di guerra. L'Europa distrutta, rasa al suolo, aveva bisogno di ricostruirsi, quindi aveva bisogno anche di capitali. Dove poteva prendere i capitali per ricostruirsi? Dall'America. Tutte le volte che c'è stata una situazione come questa, la soluzione è stata la guerra. Non a caso non si vuole risolvere il caso della Siria. Non a caso non lo si vuole risolvere. I russi intervengono perché? Perché vogliono che questa volta non ci fregherà nessuno. Perché ancora prima dell'invasione dell'Unione Sovietica da parte di Hitler, La richiesta di aiuto è stata lanciata agli americani. Hanno detto, non sappiamo, non siamo sicuri che arriveranno anche da voi, perché tanto il tempo non lo permetterà mai. Si sono giocati il tempo, fino all'ultimo. Non a caso i russi sono arrivati per primi a Berlino. Ma tutto lo sforzo di guerra e va ricompensato. Con cosa? Se abbiamo bruciato tutto, perfino le nostre fedi abbiamo dovuto sciogliere per alimentare l'industria bellica. Gli unici che erano ancora in grado, perché stampavano moneta, erano gli americani. Ci fu anche in Italia il piano Marshall. Il piano Marshall, che serviva anche per alimentare l'industria cinematografica, Roma, tutte, no? Cinecittà, tutto il resto, però nello stesso tempo bisognava garantire l'accesso libero ai prodotti americani. Il cinema d'autore, che era il tipico marchio italiano, fu ammazzato. E così stanno a far la scelta. Io dico che camminare insieme è possibile. È possibile. Sta a noi scegliere quella via lì. Perché l'altra via ci porta nel buio totale. E in quel buio la legge della giungla, ha ragione il più forte. Ha ragione il più forte. Ma non è più forte mentalmente. No. Perché riesce a dominarti. Riesce a dominarti. E poi noi siamo l'Italia, il paese fondato da pensatori. Non c'erano guerrieri in Italia, no? Dalla fine dell'impero romano siamo stati guidati dal pensiero. Se ben ti ricordi e vedi lume, allora vedrai te somigliante a quell'inferno che non trova cosa in sulle piume, ma con dare volto sul dolore schermo. Dante Alighieri, fratelli miei, ricordate la vostra semenza, fatti non fosse a vivere con brutti, ma per seguire virtù e conoscenza. E quella l'Italia. E quella l'Italia. Il diamante dell'Italia è quella, il petrolio dell'Italia è quella. E mi pare che tu mi vieni, o luce mia espressa nel contesto che decreto del cielo orazione prima. Questa gente prega pur di questo, sarebbe dunque loro spendevano, o non vendetto il tuo bene manifesto. E aggiunge, ecco, tu ricca, tu con pace, tu col senno, se io dico il vero, l'effetto non nasconde, perché le città d'Italia tutte sono piene di tiranni. Un marcel diventa ogni villano che parteggiando viene. E dice, quante volte del tempo che rimembre, moneta, costumi, ufficio e membre hai tu mutato e rinnovato membre. Cioè, dice, Atene e Desdemona, che fino all'antiche leggi furono sì civile, fecero al buon vivere un picciol cenno verso di te, che fai tanti sottili provvedimenti che a mezzo novembre non giugne ciò che d'ottobre fili. Cioè, parliamo del suo poeta, ma quale altro paese può partorire una mente così? Ma se siamo noi in primis a non viverlo a pieno, è chiaro che poi è un patrimonio che andrà perso, o forse no, o forse finirà nelle mani dell'uomo nero, quindi dovrete solo augurarvi che ne abbia buon cura, ecco. Prima di chiudere, so che non sarei contento, però
no.
Io sono una persona sono stato cresciuto e educato sempre comunque facendo mente locale sui trascorsi. Sono abituato a vivere, analizzare la storia alla luce dei fatti. E ci tenevo oggi in modo particolare perché questo uomo è un dono del cielo. Non a tutti capita di essere guidati da uno come lui. 4 mesi fa avevo 2 nipoti in Senegal, erano giovani, e so che da noi si è abituati a vivere le cose così come vengono, perché tanto non c'è bisogno di correre, tutto passa. Anche il male che ti colpisce, tu dici, se mi fa male un dito, mi basta pensare alla persona alla quale fa male tutto un braccio, allora mi sento fortunato, quindi non mi lamento. Il che non è del tutto negativo, però ci sono a volte cambiamenti che sentiamo dentro di noi e che non sono abituali, e quando arrivano ad essere accentuati, forse è il corpo che ci dà dei segnali, è giunto il momento di andare dal dottore. Ma purtroppo per loro due così non è accaduto, si sono trascinati appresso un male, che era un tumore, una alle ovaie, l'altra al seno. E quando è stato diagnosticato eravamo troppo in là, bisognava intervenire d'urgenza, e purtroppo il Senegal è un paese povero economicamente. La struttura sanitaria nazionale non è molto attrezzata per venire a capo a situazioni del genere. E io mi sono ritrovato con quelle due che non volevo perdere assolutamente. E dovevo fare tutto il possibile per salvarle. Mi sono informato in Italia, ma la trafila amministrativa è molto molto lunga, faticosa, e non avremmo fatto in tempo. Ero costretta a mandarli in un altro paese, cioè in Sudafrica. E non avevo i soldi. Ho scritto a tutti quelli che in questi anni ho incrociato nel mio cammino. Solo una persona mi ha risposto. È il Dormaglio. E grazie a Dormaglio siamo riusciti a mandare in Sudafrica, a farli operare. Solo che 3 giorni dopo l'operazione gli assi normali erano recuperati. Quando ha resistito fino al 31 dicembre la mattina. E mi è arrivata la telefonata e avevo scelto di riposare. E ci tenevo a dire grazie.
Ma anche testimonianze coraggiose, belle, significative. Visto che Mohammed ne sa più di noi per quanto riguarda il Vangelo, la fede, il cristianesimo, la liturgia, eccetera. No, e lui, oltre che coltivare, portare agli altri la sua cultura, le sue tradizioni, cerca di arricchirsi sempre, no? Di capire, di conoscere. Noi intanto abbiamo bisogno che ritorni più spesso. Dicevamo a tavola questa sera di mettere giù un calendario che non abbiamo ancora definito bene, però anche nei contenuti penso che sarebbe una bella esperienza quella di farci commentare nella Quaresima, no? I Vangeli. Mettiamo giù il calendario, poi notifichiamo bene, magari incontri ravvicinati per non perdere il filo, ed è un modo per vivere la nostra Quaresima in maniera più profonda, più vera, no? Superando l'idea che soltanto noi preti, no, possiamo parlare di Dio, del Vangelo di Gesù Cristo. Ecco, quello che nasce come proposta, no? E so che è ben contento di ritornare. Ti dono questo libro che vale poco, 2,50 €. Però è veramente ricco, riporta tanti articoli di inchiesta sui cattolici al tempo di Francesco, usciti settimanalmente nel Fatto Quotidiano. Okay. Noi ci autofinanziamo, sapete il motivo, anche perché tutte le spese così noi utilizziamo sempre per scopi di solidarietà. Vi auguro un buon rientro a casa a tutti, grazie per la vostra partecipazione, grazie anche a voi, amici africani, fratelli, quanti stasera? Ma volevi fare un po' di esame per vedere se... No. Ci salutiamo così, con almeno un minuto di silenzio, dove ognuno di noi prega, ringrazia e invoca.